Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, my summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me.
Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. E anche oggi mi presento come ogni volta che conduco la trasmissione su Radio Bandiera Nera. Sono Eugenio Palazzini e sono giornalista del Primato Nazionale e come ogni giorno il Primato Nazionale dalle 13 alle 14 conduce una rassegna stampa su Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato per aggiornarvi sulle novità della giornata, novità politiche, novità economiche, novità in generale dal mondo dell'informazione. Oggi ci sono un bel po' di novità, devo dire, ma partirei innanzitutto parlandovi di qualcosa che vi ha assillato in maniera particolare nelle ultime settimane, ovvero in questo mese di quarantena che sta diventando ormai una cinquantena, verso una sessantena, perché siamo ormai in quarantena da circa più di 30 giorni in realtà, nel senso che dal 9 marzo siamo al 16 aprile, quindi andiamo verso una chiusura prolungata, appunto, come ben sapete, da parte del governo fino al 4 marzo. E in questi giorni si è parlato moltissimo, sin troppo, di quanti italiani continuano ad essere in giro, in strada, non stanno in casa. È un mantra che sta ricorrendo soprattutto in televisione da parte di politici e sapientoni vari che sostengono appunto questa insindacabile certezza, neanche una teoria, ovvero ci sono troppi italiani in strada. Qualcuno osa addirittura generalizzare con troppa gente in giro. Allora ieri ci siamo andati a controllare un po' di dati in rete e soprattutto abbiamo osservato attentamente una ricerca fatta da Apple che abbiamo riportato sul Primato Nazionale con un titolo altro che troppa gente in giro. L'87% degli italiani è chiuso in casa, l'87% degli italiani. Perché? Perché cosa ci dice il sondaggio di Apple? Ci dice che, anzi è un report vero e proprio quello di Apple, non un sondaggio, che risulta un crollo dell'87% degli spostamenti in Italia dall'inizio delle misure restrittive, un dato relativo per l'esattezza al periodo che va dai primi giorni di marzo al 12 aprile. Nel dettaglio, in base alla ricerca effettuata da Apple, l'uso dei mezzi pubblici si è pressoché azzerato, meno 91%, e chi proprio ha la necessità di muoversi opta per utilizzare la propria automobile. Anche in quest'ultimo caso però gli spostamenti si sono drasticamente ridotti, meno 87% quindi delle persone che si muovono in macchina, pochi anche coloro che semplicemente si spostano a piedi, meno 89%. Dunque, Cosa si evince da questo sondaggio? Che in realtà non è affatto così. Non è vero che ci sono tutti questi italiani in giro, ancora troppa gente in giro, come ci viene ripetuto continuamente. Anzi, è vero il contrario, perché almeno da quanto osservato da Apple con un attento monitoraggio, e poi arriviamo anche alla legittimità e l'opportunità di questo tipo di monitoraggi, sta di fatto però che dal report dell'azienda statunitense si evince che gli italiani in realtà sono in casa, e come, almeno la gran parte di essi si sposta pochissimo, sta in casa, e anche se raffrontiamo questi dati alle altre nazioni europee che applicano delle misure restrittive analoghe a quelle italiane, in certi casi leggermente meno restrittive, ma comunque delle restrizioni per far fronte al coronavirus, vediamo, e questo lo evidenzia lo stesso report di Apple, che al 12 aprile, quindi a 4 giorni fa, in Gran Bretagna gli spostamenti erano diminuiti del 76%, negli Stati Uniti del 63% e in Germania del 54%. Quindi, anche raffrontati agli altri paesi dove si applicano misure restrittive analoghe, ci accorgiamo che in Italia in realtà si sposta molta meno gente. Quindi, addirittura la Germania, che è considerata un po' da tutto il mondo terraqueo, la nazione più ligia alle misure, alle regole, alle leggi, in realtà, se ben andiamo a vedere, la metà della popolazione in Germania si sposta, continua a non dico vivere come viveva prima della pandemia, ma comunque non è così ligia alle misure restrittive come in realtà lo è la popolazione italiana. Allo stesso modo anche la Gran Bretagna fa peggio da questo punto di vista dell'Italia. E di conseguenza tutto quello che noi in questo momento andiamo ripetendo, non noi come primato nazionale, ma noi come italiani, perché in qualche modo siamo incappati anche noi in questo mantra, sembra che non possiamo fare altro che rinchiuderci in casa e basta per contrastare questo coronavirus, quando in realtà ecco, lo siamo già rinchiusi in casa, siamo più che ligi a queste misure restrittive anche rispetto agli altri paesi, e appunto Apple osserva che l'Italia è encomiabile da questo punto di vista. Ora però si apre una parentesi anche rispetto al legittimo monitoraggio effettuato dall'azienda statunitense. Perché? Perché il concetto di libertà viene in qualche modo messo in discussione, e soprattutto perché il monitoraggio in questo caso non è effettuato da un'azienda pubblica, non viene effettuato dallo Stato direttamente, ma viene effettuato addirittura da una multinazionale americana che ci osserva, guarda i nostri spostamenti e poi fa un report dove appunto si evince, certo, questo dato che è significativo, ma allo stesso tempo ci pone degli interrogativi rispetto alla legittimità di questi strumenti. Tra l'altro, e questo sempre sul primato nazionale, abbiamo scritto un pezzo intitolato "È sempre più 1984, arriva l'app che sostituisce l'autocertificazione e traccia i movimenti", perché il governo per l'esattezza la task force guidata da Vittorio Colao sta pensando di introdurre un'applicazione per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini. Un'applicazione che tra l'altro era stata invocata prima anche da altri che potrebbe, anzi dovrebbe presto essere realtà. È un'applicazione che di fatto verrà installata i cittadini dovrebbero installare sugli smartphone, e consentirà di monitorare gli spostamenti di coloro che sono risultati positivi al coronavirus. Questa applicazione sarà oltretutto scaricabile da un sito del governo disponibile per tutti i sistemi operativi, quindi da iOS, da Android, quindi che abbiate un iPhone, abbiate un Samsung o un qualunque altro smartphone, potete tranquillamente farvi monitorare, farvi osservare. Ma non solo, l'applicazione dovrebbe essere dotata di un sistema di allerta per segnalare in particolare persone soggette a restrizioni, ricostruendone tutti i contatti avuti. Badate bene, a quest'ultimo appunto, ricostruendone tutti i contatti avuti. Quindi, sì, viene osservato colui, che è risultato positivo al coronavirus. Ma contemporaneamente ricostruendo i contatti avuti dalla persona positiva al coronavirus, si osserva anche si osservano anche persone che non sono risultate positive al coronavirus. Quindi anche altri individui mai risultati positivi e che di conseguenza non necessiterebbero di particolari monitoraggi, verrebbero di fatto osservati. È poi probabile che alla fine del lockdown la stessa applicazione, oppure un'analoga, possa essere utilizzata per controllare i flussi di cittadini sui mezzi pubblici e nei locali pubblici, beh, praticamente ovunque, gli spostamenti e gli assembramenti cosiddetti. È chiaro che questo riguarderà soprattutto la fase 2, la cosiddetta fase 2 che dovrebbe essere imminente o perlomeno partire da, se non prima, come richiesto, e poi lo vedremo analizzando nel dettaglio anche le richieste di alcuni governatori di regione, in particolare della Lombardia, di almeno far ripartire le attività produttive prima del 4 maggio, però la fase 2 dovrebbe ufficialmente partire dal 4 maggio, quindi non tra moltissimo. E questa fase 2, così delineata, più che un allentamento delle restrizioni, in qualche modo fa intravedere in prospettiva almeno forti limitazioni alla libertà. Sul primato nazionale, analizzando questa notizia, infatti abbiamo scritto che molto spesso si citano i capolavori della letteratura distopica, per identificare questo ipermonitoraggio, ipercontrollo, iperosservazione da parte, dello Stato piuttosto che, di multinazionali, piuttosto che di enti preposti al nostro, controllo. Sono sicuramente efficaci 1984, Fahrenheit 451, ma tantissimi altri, capolavori, sia della letteratura che del cinema, distopico, in realtà, in qualche modo fanno al caso nostro per inquadrare questo tipo di situazione. In realtà, però, noi notiamo sul primato nazionale come in qualche modo siamo andati oltre. Perché? Perché ci sono milioni di persone già predisposte all'accettazione di questo monitoraggio. E infatti scriviamo che il controllo dell'attività rischia di tradursi in una sorveglianza invocata, apprezzata, considerata necessaria. È un po' come nel sorvegliare e punire di Foucault, ovvero alcuni di voi conosceranno il saggio di Foucault, chi non lo conosce di fatto prefigura, analizza una situazione carceraria, prettamente carceraria, di osservazione, di sorveglianza e di punizione all'interno, del carcere per quanto riguarda i prigionieri, ma in realtà fa un'analisi poi più ampia di come il controllo, può essere anche accettato supinamente dalle persone perché in qualche modo lo vedono come necessario, anche al di fuori, del carcere vero e proprio. Ogni volta, che, si, sente un'inevitabilità di questo controllo. Foucault lo definisce una sorta di splendore del supplizio con delle sanzioni normalizzatrici che poi in questo caso potrebbero avere a che fare, tradursi facilmente con le multe che tutti i giorni vengono fatte a chi trasgredisce, a chi viola le regole, le misure restrittive in vigore per corpi docili, cioè. Foucault cosa fa? Dice, in realtà siamo già tutti assuefatti, siamo già tutti pronti ad accettare qualunque tipo, di controllo, e i nostri corpi sono docili, sono predisposti, e non c'è neanche da prefigurarsi chissà quale mondo immaginario, di controllo e di osservazione capillare. No, in realtà, siamo quasi noi a invocarlo. Di fronte a tutto questo, c'è chiaramente una tendenza da parte, dei cittadini, in particolare chiaramente, italiani, perché parliamo appunto, come vedevamo prima, dell'87% degli italiani che non si muove o si muove con una certa circospezione, attenta questa massa a muoversi in modo tale da non essere beccati magari dalla polizia municipale, beccati dalle forze dell'ordine, e lo fa con una certa circospezione e soprattutto lo fa poco, si muove pochissimo. Quando si muove, vedete per strada un po' deambulare persone con le mascherine, molto attente, molto circospette, con una certa paura, non soltanto chiaramente del virus impietoso, ma anche dei controlli. Allora ci siamo andati a pescare, abbiamo pescato una canzone degli anni Ottanta che un po' ironicamente prefigura questo modo di camminare quasi ridicolo da parte un po' di tutti noi quando usciamo di casa. Questa canzone è Walk Like an Egyptian, ovvero camminare come un egiziano, e avete presente chiaramente gli affreschi egiziani del modo buffo, almeno in cui vengono raffigurate le persone mentre camminano, e questa canzone ce la ascoltiamo prima di continuare con la rassegna stampa del Primato Nazionale su RBN. Walk Like an Egyptian.
Un buon libro è quello che ti serve.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera, per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Prima vi abbiamo parlato, dei controlli anche attraverso applicazioni particolari, sugli spostamenti dei cittadini e, ora, entriamo nella, rassegna stampa proprio del giorno rispetto a, quanto proposto innanzitutto ieri dalla, Lombardia e che analizziamo poi anche rispetto appunto alla percezione e alla volontà degli italiani in qualche modo di avviare questa fase 2 prima possibile, con chiaramente tutte le cautele e le precauzioni del caso, ma questa necessità sembra sempre più impellente. Perché ieri il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto di riprendere le attività produttive dal 4 maggio al governo. Lo sapete, la Lombardia è la regione italiana più colpita dal coronavirus e al contempo però il motore produttivo d'Italia, la regione con più aziende, la regione che ha evidentemente una necessità particolare di riprendere la cosiddetta normalità. Non a caso la regione Lombardia parla di una nuova normalità, proprio coinvolgendo dal 4 marzo tutte le aziende, le università e in generale le attività produttive per appunto ripartire. Un piano con orari scaglionati, uffici, aziende che dovranno in qualche modo adattarsi a questa fase delicata, ma comunque ripartire. E la Regione Lombardia ha chiesto direttamente al governo di poter avviare questa fase 2 dal 4 maggio con la riapertura delle attività produttive. Oggi sul Primato Nazionale Ludovica Colli, in un pezzo titolato Fase 2 tamponi e mascherine per tutti, date precise dal governo, le richieste degli italiani, analizza anche qual è poi la volontà effettiva degli italiani in questo momento. Perché? Perché è vero che c'è una necessità, sicuramente indubbia, di controllare lo sviluppo di questo terribile virus, ma è altrettanto vero che c'è una necessità di far ripartire l'economia. Di conseguenza gli italiani si esprimono anche a riguardo e dicono una serie di cose. Ad esempio, nella gestione dell'emergenza sanitaria ed economica, l'86% del campione, appunto, degli italiani considera importante prevedere la distribuzione di guanti e mascherine. L'81% è favorevole all'estensione dei tamponi effettuati a tappeto. Il 35% vuole indicazioni certe sui tempi con cui ripartiranno le attività economiche, mentre 4 italiani su 10 Per 4 italiani su 10 il governo dovrebbe comunicare meglio e più chiaramente le strategie di uscita che verranno adottate. Un ulteriore 19% vuole conoscere esattamente la data di fine quarantena. Tutto questo in base a un sondaggio realizzato dall'osservatorio Lockdown, come perché sta cambiando le nostre vite, di Nomisma in collaborazione con CRIF, che ha consultato un campione di 1.000 italiani intervistati appunto riguardo a questa cosiddetta fase 2. Di fatto, secondo molti di questi italiani, il governo sta comunicando male un po' tutto, dovrebbe comunicare meglio in generale e soprattutto le strategie di uscita che verranno adottate, ovvero quando si riparte, come si riparte, in che modo si intendono adottare tutte le precauzioni poi per la ripartenza, e molti italiani si chiedono anche quale sarà poi la data effettiva di questa ripartenza. Ora è evidente che non sia così semplice definirla da parte anche delle autorità, perché ci sono tutta una serie di punti interrogativi, di variabili, ma è altrettanto vero che c'è una necessità di far ripartire il motore economico, le attività produttive in particolare, come richiesto dalla Lombardia, e c'è in generale una necessità di non far crollare il sistema economico italiano, che in questo momento non riceve grossi aiuti né dall'Unione Europea né dal governo nazionale. Non a caso Non a caso proprio Simone Di Stefano oggi ha twittato: abbiamo avuto 40 e passa giorni per potenziare il sistema sanitario, abbiamo nuove conoscenze su come affrontare il virus, abbiamo i tamponi, i test degli anticorpi, dobbiamo ripartire. O forse a qualcuno fa comodo che gli italiani affamati vedano il MES come unica salvezza? Qui chiaramente si pone, e giustamente Simone Di Stefano pone l'interrogativo, non è che magari questa cautela eccessiva possa anche essere utilizzata da parte di qualcuno per far approvare il MES in via definitiva e di conseguenza per tenerci lì fermi, buoni, finché poi non ci arriva questo cappio al collo. Ora, è chiaro che se fosse così sarebbe molto grave, quindi è giusto chiederlo, perché contemporaneamente, come dicevamo, è necessario ripartire perché non si può ovviamente aspettare una manna da parte dell'Unione Europea, che poi in realtà manna non è, visto che c'è sempre il trabocchetto dietro, come abbiamo evidenziato durante la scorsa trasmissione, ma che come evidenziamo continuamente sul Primato Nazionale. E a tal proposito, non a caso oggi sempre sul Primato Nazionale, anzi ieri per l'esattezza sul Primato Nazionale, abbiamo scritto un pezzo dove riportiamo anche le intenzioni da parte di Conte di non far passare la discussione del MES dal Parlamento, ovvero il titolo dell'articolo di Davide Di Stefano è MES, la fuga di Conte, il Parlamento non voterà prima del Consiglio Europeo del 23 aprile, come sapete di fatto non ci sarà nessun assenso da parte del Parlamento per quanto riguarda il MES sì o MES no, e questo governo, Conte aveva detto, non lavora con il favore delle tenebre, ma appunto Conte aveva tenuto a ribadire nell'ultima conferenza stampa che il governo è assolutamente aperto, assolutamente trasparente, dice tutto, pone tutto all'attenzione del Parlamento. Ecco qua che vediamo quanto questo non sia propriamente vero, visto che almeno per quanto riguarda la trattativa europea che si consumerà il prossimo 23 aprile, scrive Davide Di Stefano, ovvero quando sul tavolo del Consiglio Europeo si deciderà in merito all'accordo raggiunto all'Eurogruppo sul piano economico, che prevede tra le altre misure la possibilità di ricorrere al MES in versione light, non ci sarà, appunto, fino al 23 aprile non ci sarà alcun voto in Parlamento. Quindi Giuseppe Conte non farà votare a Camera e Senato una pre-risoluzione non vincolante, ma che dia almeno un indirizzo politico in vista del Consiglio Europeo. Il voto parlamentare è infatti previsto dalla Costituzione solo per l'approvazione dei trattati, e in questo caso il Parlamento è tenuto a votare solo in caso di richiesta da parte d'Italia di accesso all'istituzione MES. Ma si tratta chiaramente di una forzatura evidente, fa notare Davide Di Stefano, perché seppur legale, quella della maggioranza è una forzatura. Conte si limiterà a presentare in Parlamento il 21 aprile un'informativa su ciò che sta accadendo in Italia, quindi lui si presenta in Parlamento, dice la sua, ma non c'è di fatto un voto in aula. Nessun voto dell'Assemblea, come avviene sempre in questi casi, scrive Davide Di Stefano. A prendere la decisione è stata la conferenza dei capigruppo alla Camera, dove è risultato determinante l'assenso del Movimento 5 Stelle, ovvero l'assenso dell'unico movimento, dell'unico partito di governo che è contrario, almeno a parole, al MES. Perché? Perché poi il PD si è dichiarato favorevole, perché Renzi si sta sperticando per far accettare, e anzi proprio per richiedere questi fondi previsti dal MES. Tutti gli altri supinamente accettano questo MES già delineato all'Eurogruppo. Addirittura poi sono arrivate chiaramente anche le voci in favore di questa linea da parte di chi dovrebbe fare opposizione, invece guarda caso, si allinea con il governo, almeno con la gran parte del governo. Ad esempio, infatti, Silvio Berlusconi con una bella chiamata in diretta a Di Martedì da Floris, martedì scorso si è sperticato a favore del MES, facendo prefigurare chiaramente una situazione poco più piacevole. Non a caso, Davide Di Stefano sottolinea questo aspetto. Il Presidente del Consiglio ha bisogno di prendere tempo per sbrogliare la matassa, fingendo magari di aver spuntato qualcosina in più al Consiglio europeo, in modo da permettere ai 5 Stelle più responsabili di non opporsi all'eventuale attivazione del MES, magari con il supporto di Forza Italia che ieri si è schierata a favore del MES senza se e senza ma. Oppure Conte potrebbe rimanere ingarbugliato nella rete, si creerebbe una crisi politica la cui soluzione magari potrebbe essere, guarda caso, l'avvento di Mario Draghi, tanto invocato da un po' tutte le parti politiche e che in questo momento riceverebbe un bel plauso soprattutto da parte di chi in qualche modo non si fida più di tanto di Giuseppe Conte, l'attuale premier, ne vorrebbe uno più risoluto, ma chiaramente da questo punto di vista è chiaro che anche un bel governo di larghe intese non è così peregrino in questo momento e si va da Forza Italia a Renzi, passando per il PD sempre bello statico e capace di accettare qualunque cosa. Intanto, Conte non parla, o almeno riferisce, ma non fa votare il Parlamento prima del 23 aprile, ovvero prima del vertice europeo sul MES, e quindi è sempre più probabile che si vada in una direzione di, in qualche modo, lascia passare per quanto riguarda il meccanismo europeo di stabilità. Allora, riguardo all'atteggiamento anche da parte di chi dovrebbe fare opposizione, di chi dovrebbe scagliarsi con forza contro questo meccanismo infernale, almeno dal nostro punto di vista assolutamente infernale perché è diabolico il modo con cui lo stanno facendo passare, ovvero il meccanismo europeo di stabilità, e questa così supina accettazione da parte anche di una certa stampa che inizialmente aveva provato anche ad avanzare qualche critica, ma che poi si sta sempre più allineando ai dettami dell'Unione Europea, come al solito. Ci ascoltiamo un pezzo di, questa volta italiano, di Giorgio Gaber, che si intitola Il conformista.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista salina scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista, era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista.
Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera dopo esserci ascoltati questo splendido pezzo di Giorgio Gaber, che inquadra un po' la situazione attuale rispetto alle opinioni conformi alla maggioranza, questo modo di accettare qualunque cosa anche da parte di chi dovrebbe opporsi magari alla maggioranza oggi in Parlamento rispetto ad alcune decisioni. Non c'è tutta questa opposizione, c'è un conformarsi a tutto quello che ci viene fatto passare. Ma a proposito di questo, oggi sul Primato Nazionale parliamo di una notizia che è stata dibattuta già nelle settimane scorse e è stata al centro dell'attenzione di chi si è subito prontamente scagliato contro ipotesi di questo tipo, perché no, è accertato che questo virus non è stato fabbricato in laboratorio. Oggi appunto riportiamo una notizia, ovvero dell'ennesima ipotesi a riguardo. In questo caso interviene direttamente l'intelligence e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che stanno indagando, scrive Adolfo Spezzaferro nel pezzo Laboratorio di Wuhan, possibile origine del coronavirus, l'ipotesi dell'intelligence degli Stati Uniti, ovvero l'intelligence e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti stanno indagando sulla possibilità che il coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan e non nel mercato di animali, secondo fonti multiple che sono a conoscenza della vicenda e che avvertono che è prematuro trarre conclusioni. Dice l'intelligence americana, ovvero secondo i diplomatici dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino, cioè secondo l'intelligence americana, dei diplomatici dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino visitarono diverse volte l'istituto di virologia di Wuhan e rimasero molto preoccupati dalle inadeguate condizioni di sicurezza del laboratorio nelle vicinanze del mercato, tra l'altro, dove si ipotizza si sia diffuso il coronavirus, che conduceva a rischiose ricerche sui pipistrelli. Ora, ricorderete il famoso video Rai dove parlava appunto di queste ricerche effettuate nel laboratorio di Wuhan, video di qualche anno fa, e anche lì poi si è scatenata l'informazione corretta. Prima dell'istituzione della task force contro le fake news da parte del governo, già appunto c'era un mettere a tacere qualunque tipo di ipotesi, perché veniva subito bollata come una notizia falsa, una fake news, non è possibile che sia stato creato in laboratorio. Ora si riapre però il dibattito, perché addirittura l'intelligence americana ha ipotizzare che possa questo coronavirus essere stato tirato fuori da un laboratorio, magari per sbaglio, magari per errore umano, ma appunto viene di nuovo messa in discussione la teoria per cui no, la pandemia si è diffusa da un mercato di animali magari non propriamente pulito di Wuhan. Non ci incartiamo ulteriormente su questa ipotesi, sappiamo anche quali sono gli interessi in gioco, gli Stati Uniti che puntano in qualche modo anche spesso a screditare la Cina, viceversa la Cina che non è del tutto trasparente nelle informazioni. Sicuramente ci sono tanti interessi in ballo anche nel far passare un'informazione piuttosto che un'altra. Sta di fatto che c'è una grandissima confusione questo dare per certo tutto, perché ce l'ha detto lo scienziato di turno, in qualche modo è discutibile. Non si può mai dire, perché tanto ogni volta che si prova a dire cala la mannaia della censura e anzi viene additato come un propagatore di fake news, ma allora ci siamo andati a spulciare un po' di fake news tra virgolette ufficiali, con un pezzo di Francesca Totolo oggi sul Primato Nazionale che appunto si pone questo interrogativo: fake news sul coronavirus? Cominciamo con quelle di esperti tra virgolette e comitati scientifici. Perché? Perché è verissimo che purtroppo si stanno diffondendo anche fake news ridicole, però comunque pericolose, da parte di qualche tra virgolette buon tempone che non ha nessun tipo di conoscenza se ne esce con teorie bislacche. È altrettanto vero purtroppo che la stessa comunità scientifica, parliamoci chiaro, fin dall'inizio non è che abbia pienamente capito con cosa avevamo a che fare, anzi, purtroppo le contraddizioni non sono mancate e si sono diffuse notizie di ogni tipo e anche indicazioni di ogni tipo. Ad esempio, giustamente Francesca Totolo cita Walter Ricciardi, che spesso vedete in televisione, che oltre ad essere un medico è il membro italiano del board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e oltretutto è consigliere del Ministero della Salute, e affermò che chi ha dato l'indicazione di fare tamponi, questo è il 27 febbraio, chi ha dato l'indicazione di fare tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato, ribadendo che la strategia della Regione Veneta non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica, in quanto le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riprese dall'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate. Ricciardi dichiarò anche se le linee guida fossero state applicate, non avrebbero causato confusione e allarme sociale. Ora, la contraddizione è evidente nel momento in cui oggi si chiede invece di fare dei più tamponi possibili anche agli asintomatici. Di contraddizioni ce ne sono state diverse anche da parte di altri esponenti della comunità scientifica, scienziati particolarmente noti, virologi anche molto stimati, come ad esempio Roberto Burioni, che il 2 febbraio affermava con determinata sicurezza che il coronavirus in Italia non stesse circolando e quindi il rischio di contrarre il virus fosse zero, grazie anche alle misure intraprese dal governo. Burioni si burlava pure di chi all'epoca indossava le mascherine, affermando che fosse più facile essere colpiti da un fulmine e che fosse impossibile suicidarsi con il coronavirus. La stessa teoria è stata poi ribadita dal virologo, ovvero da Burioni, il 16 febbraio, ospite da Fabio Fazio, quando denunciò l'emergenza razzismo contro cinesi, rivendicando con orgoglio il fatto che la moglie e la figlia il giorno stesso avessero pranzato al ristorante cinese. Quindi, A febbraio ci dicevano alcuni virologi anche di una certa fama come Burioni che le mascherine erano perfettamente inutili e non serviva indossarle, anzi il problema era il razzismo dilagante di chi scansava i cinesi e poi dopo però la situazione è esplosa. Tra l'altro, come stanno facendo notare negli ultimi giorni molti virologi, probabilmente il virus in Italia già circolava da dicembre, quindi queste affermazioni lasciate a febbraio lasciano anche un po' di stucco. Noi pensavamo, posizione di Burioni cambiata tempestivamente in seguito allo scoppio dei focolai in Lombardia, noi pensavamo che qui il virus non ci fosse perché ci dicevano che il virus non c'era. L'esperto. Eravamo in presenza di un malato che non si misurava la febbre e ci diceva sto bene. Come tutti gli altri esperti incoronati dalla televisione, scrive Francesca Totolo, anche Burioni è passato dalle mascherine non servono, alle mascherine dovremo portarle tutti a lungo. Si prendono persone giovani, questo riguardo nuovo appello lanciato il 12 aprile dal virologo, si prendono persone giovani, persone che non dovrebbero soffrire grande danno dall'infezione, si vaccinano e poi si prova a infettarle. Se questo venisse eticamente accettato noi potremmo ridurre quell'anno a pochi mesi. Roberto Burioni non rientra insomma in uno standard di persona giovane ma potrebbe immolarsi per la scienza, ironizza un po' Francesca Totolo, ma di errori grossolani rispetto al coronavirus ne sono stati fatti da tanti altri, chiaramente tutti ricordano le parole della Gismondo, di Maria Rita Gismondo, ovvero la direttrice del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano. Il coronavirus è come un'influenza, poi chiaramente si è ricreduta perché chiaramente ha detto tutt'altro, nel senso che no, scusate, non è propriamente come un'influenza. Ma anche Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e presidente dell'AMPAS, chiaramente si è un po' contraddetto in questo periodo, perché ha dichiarato ad esempio il 4 febbraio che i cittadini non devono avere paura di incontrare il coronavirus perché non sta circolando, poi abbiamo scoperto che in realtà già circolava evidentemente, e poi affermare il 23 febbraio che ce lo aspettavamo perché questa patologia è un po' perfida dopo lo scoppio dei primi focolai. Dal 4 febbraio al 23 febbraio ce lo aspettavamo, quando in realtà no, non stava circolando, aveva detto prima. Tutto questo per, ma poi chiaramente vi invito a leggere l'articolo nella sua interezza di Francesca Totolo, Fake News, si intitola l'articolo Fake News sul coronavirus, cominciamo con quelli di esperti e comitati scientifici, perché chiarisce questo aspetto, ovvero che purtroppo anche chi dovrebbe darci almeno un'informazione sicura, non dico indiscutibile, ma perlomeno seria, in realtà spesso non lo ha fatto e si è contraddetto. Quindi questa incertezza generale, questi dubbi sia su da dove viene esattamente questo coronavirus, sia da quanto circola in Italia, sia cosa serve, cosa non serve per contenerlo, inevitabilmente circolano tra la popolazione perché non c'è stata tutta questa chiarezza, ci sono state molte contraddizioni anche da parte della comunità scientifica, anche da parte di virologi particolarmente affermati e considerati molto bravi nel capire cos'è questo virus e soprattutto nel darci quindi indicazioni a riguardo. Quindi purtroppo ecco, questa incertezza generale si è creata anche a causa dell'incertezza che avevano gli stessi scienziati affermati, gli stessi virologi che appunto si sono più volte contraddetti sull'argomento. Per così staccare e tornare a breve per continuare la rassegna stampa del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera, ci ascoltiamo un altro pezzo e questo è un po' ironico nella fattispecie, perché anche qui parliamo di un pezzo scritto negli anni 70 in realtà, ma che è in qualche modo attuale, si intitola The Gambler di Kenny Rogers, fu poi coverizzato, come si usa dire, da Johnny Cash. Molti di voi conosceranno appunto la versione di Johnny Cash. Questa è la versione originale di Kenny Rogers. The Gambler è il giocatore d'azzardo per la precisione, e qui in molti giocano un po' d'azzardo con ipotesi bislacche rispetto a tutto, soprattutto rispetto al coronavirus. Quindi per ironizzare un po', perché ne abbiamo anche bisogno ogni tanto in questo periodo di chiusura totale, ci ascoltiamo The Gambler di Kenny Rogers.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up,
when to hold up,
know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa del primato nazionale. Ecco, siamo quasi in chiusura, ma ci tenevo a leggervi parte di un pezzo di ieri, perché purtroppo segnala una situazione economica abbastanza drammatica, come tutti purtroppo sapete, che sta vivendo oggi l'Italia, ma anche rispetto all'analisi, ai dati veri e propri, si evince una situazione piuttosto preoccupante. E di qui ci ricolleghiamo all'appello alla riapertura, almeno a riavviare le attività produttive, fatto giustamente dalla Regione Lombardia, ma che in generale anche noi chiediamo fortemente a partire almeno da 4 maggio, perché altrimenti l'Italia rischia di non riuscire a riprendersi da questo dramma che, oltre che sanitario, purtroppo è anche economico. E appunto, in un articolo di ieri, allarme Confcommercio, consumi crollano del 31%, PIL a meno 13% ad aprile. Rileviamo appunto, a marzo i consumi degli italiani sono crollati del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un crollo che fa prevedere per il solo mese di aprile una contrazione del PIL del 13% a fronte di un calo tendenziale del 3,5% atteso per il primo trimestre 2020. Sono numeri impietosi, numeri che spesso confondono, ma che in realtà c'entrano, se letti attentamente, benissimo la situazione. Numeri allarmanti di uno studio appunto effettuato da Confcommercio sugli effetti della serrata generale decisa dal governo. Ma i dati chiaramente più impietosi riguardano il turismo, che segna un meno 95%. Il quadro è decisamente drammatico, siamo in presenza di dinamiche inedite sotto il profilo statistico contabile, che si esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra. I numeri sono impietosi perché ci dicono che il crollo del turismo è del meno 95% degli stranieri a partire dall'ultima settimana di marzo. Immatricolazioni di auto meno 82%, vendite di abbigliamento e calzature meno 100% per la maggior parte delle aziende non attive su piattaforme online, perché chiaramente sono tutti negozi di abbigliamento chiusi. Bar e ristorazione meno 68% perché ammortizzato dalle consegne a domicilio, ma appunto pensiamo a tutti coloro che non possono effettuare consegne a domicilio, non ci riescono, non hanno la possibilità di farlo per mille motivi, che sono appunto chiusi e non guadagnano un euro in questo periodo. Giustamente, come sottolineato da Carlo Sangalli, ovvero dal presidente di Confcommercio, i dati di marzo confermano il crollo dei consumi e del fatturato delle imprese, dunque serve liquidità immediata senza burocrazia, integrando le garanzie dello Stato con indennizi e contributi a fondo perduto. Va pianificata attentamente la riapertura delle attività, preparando i livelli sanitari, tecnologici e organizzativi, perché il Paese appena possibile deve riaccendere i motori e ripartire in assoluta sicurezza. Il rischio appunto è rimanere tagliati fuori dalla crescita anche di lungo termine, perché Confcommercio fa notare che al termine dello scorso anno non erano stati ancora recuperati i livelli di reddito disponibile e consumi sperimentati nel 2007, quindi prima della grande crisi. Le perdite ammontavano ancora rispettivamente a 1.700 e 800 euro per abitante. Ma detto senza giri di parole, oggi è necessario evitare che dopo il coronavirus la ricostruzione dei livelli di benessere economico già depressi del 2019 duri troppi anni. Il rischio è la marginalizzazione strutturale del paese rispetto alle dinamiche internazionali dell'integrazione, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità e in definitiva della crescita di lungo termine, e che a pagare il prezzo più alto sarebbero le generazioni più giovani. In sostanza, la fine per l'economia nazionale, sintetizza Ludovica Colli sul Primato Nazionale, perché il dramma è questo: c'è la crisi attuale economica dettata dal blocco, dalle misure restrittive. Abbiamo visto appunto i dati particolarmente impietosi rispetto al turismo, all'abbigliamento, bar, ristorazione, ma in generale purtroppo per tutta l'economia italiana. E il grave rischio che stiamo in questo momento correndo è che senza liquidità, senza aiuti concreti, non chiacchiere, non prestiti, come purtroppo vengono ventilati questi giorni, si rischia appunto di non ripartire in breve tempo, e anzi di perpetuare questo dramma economico molto a lungo per i prossimi anni. E è ovvio che a subire le conseguenze di questo dramma saranno in particolare le giovani generazioni. Purtroppo è quanto abbiamo anche evidenziato in un altro articolo, dove appunto parliamo di economia al collasso in questo momento, che rischia di essere al collasso e di addirittura sprofondare ancora di più, finita la fase 1 anche finita probabilmente l'emergenza coronavirus, perché si procrastinerebbe una situazione di economia devastata e difficilmente riusciremo a rialzarsi senza aiuti concreti. Nel frattempo c'è chi, come Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole, propone di regolarizzare 600.000 clandestini, perché chiaramente in un'economia italiana già fortemente in crisi e che adesso rischia un collasso mai visto, Teresa Bellanova si preoccupa di regolarizzare 600.000 clandestini, che sono, appunto, come spieghiamo nel pezzo del Primato Nazionale, sono in Italia e non ci dovrebbero essere perché non hanno alcun permesso per starci, ma di fronte, ecco, al dramma dell'Italia, al dramma economico generale, di fronte anche a una situazione di prospettive altrettanto nebulose, qua le uniche proposte che arrivano da parte di un ministro renziano di governo riguardano la regolarizzazione dei clandestini. Ma con questa bellissima notizia finale, con cui appunto vi ho allietato la chiusura della rassegna stampa, vi do appuntamento sempre con la rassegna stampa del Primato Nazionale domani dalle 13 alle 14, come tutti i giorni dal lunedì al sabato. Continuate però a seguire Radio Bandiera Nera, quanto appunto trasmette questa splendida radio nelle prossime ore. Per chiudere vi saluto e vi do appuntamento con il Primato Nazionale domani alle 13 alle 14 con Radio Bandiera Nera H24. Continuate a seguire. Vi saluto dunque con un ultimo pezzo. E quest'ultimo pezzo è un pezzo di Tom Waits dall'album Rain Dogs, siamo appunto sempre in anni 80, e è un po' malinconico, ma allo stesso tempo ci fa sperare in un ritorno alla normalità, almeno nel viaggiare anche urbano. Si chiama Downtown Train. Tom Waits, a presto.
So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Open.
that Pierre did truly love the mademoiselle.
La testa di ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare in via San Martino ai Monti numero 62, nel cuore di Roma. La testa di ferro, varchi la soglia e sei